Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Orienti d'Europa.
Un programma di Andrea Griffante.
Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben trovati. Io sono Andrea Griffante e questa è una nuova puntata di Orienti d'Europa. È arrivato luglio, aria di vacanze, aria di festa. La si aspetta l'estate a lungo e poi arriva. Ma quando arriva? Ce lo dicono fin dalla scuola elementare. L'estate inizia con il solstizio del 21 giugno. Per convenzione, però, a inizio della stagione estiva, la meteorologia pone il primo giorno del mese. E l'estate, per i meteorologi, inizia quindi il 1 giugno. Ma per molti, l'inizio dell'estate è qualcosa di differente, che supera i limiti dell'astronomia e della meteorologia, e riverbera la luce dei giorni più lunghi dell'anno, mescolandoli a eche antiche e memorie collettive recenti. Per molte donne e per molti uomini della nostra metà d'Europa, quella che si addipana tra il Mar Egeo e il Mar Baltico, l'inizio dell'estate è un giorno di festa, anzi, no, non un giorno, ma una notte di festa, fatta di convivialità e rito. Per molti, l'estate inizia all'alba del 24 giugno. Il 24 giugno la tradizione cristiana festeggia San Giovanni Battista. Ma nell'Europa centro-orientale, il 24 giugno, o meglio la notte tra il 23 e il 24 giugno, porta una serie di altri nomi. Nomi che, pur rimandando alla figura di San Giovanni, rivelano come questa festività abbia radici e ragioni più profonde. In tutte le lingue della regione, la festività richiama a Ivan, Jan, Jonas, Janis, il San Giovanni della memoria cristiana. ma accanto ad esso, nelle lingue slave, appare un ben più enigmatico nomignolo, Kupala. La notte tra il 23 e il 24 giugno è infatti denominata nelle lingue slave la notte di Ivan Kupala. In realtà pare che Kupala altro non sia che un termine derivato dal vocabolo slavo indicante l'immersione in acqua. Un riferimento pertanto alla funzione purificatrice del battista. Ma no, non tutto è così semplice. Non pare infatti che i tradizionali festeggiamenti della notte tra il 23 e il 24 giugno siano nati in concomitanza con la nascita del culto cristiano del Battista. La tradizione di Kupala pare infatti essere correlata a una divinità slava precristiana e legata al cosiddetto Notfyr, un rituale di purificazione tramite il fuoco rigeneratore. Il riferimento al Battista appare quindi come un semplice adattamento di una tradizione ben più antica e legata al mondo naturale. E lo si vede ad occhio nudo. In questa notte, parte d'Europa si riscopre guidata da uno stesso ingenuo, ma suggestivo, ritorno al paganesimo. Ispirati a una tradizione che ne fa una festa popolare almeno quanto il Natale, giovani e meno giovani si ritrovano in prossimità di corsi d'acqua. Qui vi è chi accende falò e vi salta attraverso testando il proprio coraggio. Qualora a saltare siano due giovani innamorati, il superamento del falò, tenendosi per mano, dice la tradizione, testimonia che il loro amore resterà saldo tra le asperità della vita. Vi sono poi ragazze che intessono corone di fiori, corone di erbe, segno di rinascita e di trionfo. Vi sono ancora persone che fanno il bagno alla luce calda delle serate estive e che a nord si sciolgono in estenuanti attese di una notte che non sempre scende. Persone che fanno il bagno, dicevo, quasi a raffigurare la volontà di ritorno a una purezza passata. Certo, una volontà di purezza che si mescola spesso con l'odore molto profano della carne ai ferri cotta ossessivamente sulle rive dei corsi d'acqua dalle moltissime persone accorse per festeggiare questa gioia estiva. Ma vi è un elemento che più di ogni altro caratterizza la notte di San Giovanni nell'Europa slava e baltica: la ricerca del fiore di felce.
Thank you.
fiore di felce, dicevamo. Secondo il mito, il fiore di felce sboccia solamente in occasione del solstizio. E trovarlo porta fortuna, salute o ancora un'abilità molto poco comune agli uomini, saper comunicare con gli animali. Il fiore di felce rende poi invisibili, dona poteri occulti e infinite conoscenze a chi lo possiede. Ma il fiore permane al limite tra la luce e la tenebra. È un simbolo di fortuna e il portatore di quel pericolo insito in tutto quanto si misuri col metro della straordinarietà. Il fiore di felce, infatti, è protetto da forze malefiche. La fortuna che il fiore porta a chi lo trova e coglie è inaccessibile a tutti gli altri umani. Infatti, secondo altre leggende, le abilità acquisite da chi lo trova non possono essere condivise con alcuno. Pur portando fortuna, il fiore di felce appare quindi come legato a qualcosa di indicibile, di extraumano, e proprio per questo inspiegabile, pauroso e potenzialmente distruttivo. Il mito, a ben guardare, racconta con termini belli una verità della vita. Scegliere la perfezione per sé o guardare consapevoli dei limiti di ciascuno agli altri. Rinchiudersi entro i confini della propria solitaria eccezionalità o guardare al mondo? La risposta ce la dà la botanica. Le felci non hanno fiori. La festa di San Giovanni, lo abbiamo ricordato poc'anzi, ha una storia che si riallaccia a tempi remoti. In tutta la regione del Baltico meridionale, la ricorrenza è occasione di festa da tempi immemori. Purtuttavia, fino agli anni 40 del secolo passato, non si trattava di una delle principali ricorrenze del calendario civile. Ed ecco che qualcosa accade, limitatamente al Baltico caduto in mano sovietica, proprio negli anni della dominazione di Mosca. Il potere politico intravede infatti la possibilità di ridisegnare la festa in forme ideologicamente non solo accettabili, ma convenienti al regime. Sullo sfondo della lotta alla Chiesa e della promozione dell'ateismo, il discorso ufficiale sottolinea con crescente forza gli elementi pagani della notte di San Giovanni. L'ideologia agisce sulla festa quindi come un parassita che è entrato nel suo corpo, lo infesta e colonizza. La ripulitura della festa dalle incrostazioni cristiane doveva, secondo il discorso pubblico sovietico, riportare la festa alla purezza delle origini. Un fine che, a ben guardare, lottando ideologicamente contro il cristianesimo, sottolineava, forse senza volerlo, le forme esclusive dell'etnia la cui identità il cristianesimo avrebbe volutamente annacquato. La lotta in nome dell'ateismo rompeva poi, con la sua logica pienamente religiosa, l'unità di un popolo sovietico nella pratica ancor più frantumato che nella teoria. In tutto questo, però, non c'era nulla di eclatante, a dire il vero. Visto che la storia dimostra come il potere politico abbia attinto a piene mani alla tradizione per immettervi dei significati consoni alle tinte ideologiche del regime di turno in svariate occasioni. Raramente noi ce ne accorgiamo, ma quello che chiamiamo tradizione è spesso il figlio concepito in provetta della politica. Il segreto della sua efficacia è proprio questo: che la si crede autentica. Vi si ritrova il caldo del camino, la sicurezza dei sentimenti, il gusto della memoria, e il suo contenuto ideologico diviene così del tutto accettabile. E alla notte di San Giovanni la tradizione popolare ha dedicato un numero infinito di canti e poesie. Dov'è finita la padrona che in giro non si vede? Forse si è addormentata nel buio della cantina, fra delicate lenzuola di lino e soffici guanciali di piuma? Vieni fuori, mamma di Janis, a radunare i tuoi bei figli che si sono congelati a cogliere fiori del solstizio. Ha tutto il gusto di un'estate fresca questa canzone popolare lettone. La natura a San Giovanni par toccare il suo punto di massimo splendore. Dopo le lunghissime notti invernali, ecco che il sole splende alto fino a spegnersi in una notte che dura solo poche ore. Nel nord-est d'Europa il rincorrersi delle stagioni a un ritmo vertiginoso per un meridionale rende l'estate un'interminabile onda di luce che conserva tuttavia nel suo grembo il seme stesso della sua vanità. A partire da San Giovanni, il giorno inizia a calare al ritmo di alcuni minuti al dì che diventano ore alla fine del mese. Ma nella sua particolarità, nella sua particolare centralità, il giorno di San Giovanni, tanto caro a quell'angolo nord-orientale d'Europa, schiacciato tra la Polonia, la Russia e l'Ucraina, ci richiama ancora una volta a uno dei temi che hanno accompagnato i nostri incontri di quest'anno: la comunanza di quell'Europa con l'Europa che sentiamo a noi più vicina. I riti del solstizio, con la loro radice precristiana, sono diffusi, talvolta dimenticati o rimodellati, fino all'Europa mediterranea. A Pamplona, in Spagna, si usava un tempo raccogliere erbe aromatiche da incendiare agli incroci delle strade per allontanare le tempeste e i fulmini. Nel bacino del Mediterraneo si usava un tempo raccogliere erba proprio in questa notte per sfruttarne i poteri miracolosi. Addirittura i berberi del Nord Africa conservano fino ad oggi dei festeggiamenti in concomitanza del 24 giugno. Ancora una volta falò propiziatori nei campi e ancora una volta fortuna per chi riesce a passarvi attraverso indenne. Ecco, anche San Giovanni ci dimostra che l'Europa, la nostra Europa, è solo una contrada abitata da famiglie di consanguinei, una contrada litigiosa, scorbutica, facile alla bestemmia e all'ira, ma pur sempre una contrada sperduta in un mondo di dimensioni per lei inimmaginabili.
Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь в волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любой, где не страшилась я б ни Настя, прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье. Пришли иные времена, тебя то нет, то жжешь, не морщась. Я поняла, любовь — страна, где каждый человек притворщик. Моя беда не вина, что я наивности образчик. Любовь — обманная страна, обманная страна, и каждый житель в ней обманщик. Зачем я плачу пред тобой и улыбаюсь так не кстати? Неверная страна, любовь, там каждый человек предатель. Но снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти. Любовь — весенняя страна, весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье.
E anche oggi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, il nostro viaggio è arrivato al termine. E assieme alla puntata di oggi è arrivata al termine anche la prima stagione di Orienti d'Europa. Si è trattato di un anno di rodaggio, un anno in cui il sottoscritto ha sperimentato uno strumento, la radio, tanto amato passivamente quanto attivamente mai provato prima. Un anno in cui ho cercato, con il disordine che riempie ogni antro della mia vita, di donarvi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, delle schegge di quella parte del continente spesso ingiustamente spinta alla periferia della nostra memoria. Ho cercato di regalarvi delle storie che spero abbiano stimolato la vostra curiosità. Ci ho messo tutta la mia buona volontà, pur sapendo di non essere un gran narratore e riuscendo a rispettare solo in parte la cadenza bimensile che la trasmissione doveva avere. La mia voce si prenderà ora un po' di pausa per essere più squillante e potervi raccontare molte nuove storie a partire dal mese di settembre. Ricordate comunque che per qualsiasi proposta, critica o informazione potete contattarmi all'indirizzo orienteorienti@gmail.com, ripeto orienteorienti@gmail.com. Potete ugualmente consultare la pagina Facebook del nostro programma, Orienti d'Europa, dove potrete trovare approfondimenti e rimandi ai temi trattati durante le nostre passeggiate radiofoniche. Grazie ancora per essere stati con Orienti d'Europa e Radio dalla parte del torto e a risentirci a settembre. Buona estate e tanta, tantissima serenità a tutti.